Oggi torniamo con una voce che riconoscerete, è quella del nostro Dimo Mental Coach, che ha accettato nuovamente di essere con noi per parlare di quell'argomento che avevamo lasciato in sospeso, diciamo, settimana scorsa, con lo scorso episodio, la specializzazione del ruolo. Con lui siamo andati un po' oltre gli aspetti che riguardano solo quelli tecnici e tattici di campo, ma abbiamo parlato di gestione della persona, di gestione dello spogliatoio, ma anche di stile comunicativo e di cosa la non specializzazione del ruolo in realtà può portare come vantaggio in questi termini. Beh, non vi faccio perdere altro tempo. Sigla!
Sì, lo so, ti aspettavi le solite chiacchiere da bar sul calcio, ma questo è cambio di campo. Marco e Andrea stanno per portarti in tutto un altro gioco.
Ebbene sì, oggi torniamo con Dimo Mental Coach. Dico torniamo, Dimo, perché ormai sei di casa, cioè praticamente sei più qua che a casa tua.
Sono ormai fisso qui, eh? Mi avete adottato, grazie sì, Andrea, sì. Grazie.
Quando siamo persone belle non possiamo che... belle nel senso come persona, come bellezza.
Meno male che un podcast.
intelligenti soprattutto. Oggi ti devo sfruttare un po', Dimo, perché non potevo andare io nel profondo di tutti gli aspetti settimana scorsa. Ma tu so che hai ascoltato l'episodio, so che alleni come noi a calcio, e quindi in realtà è un tema che tocca anche te, ha toccato anche te, e nel quale abbiamo anche collaborato, no? Verso il quale abbiamo anche collaborato. La specializzazione del ruolo, questo era il tema che abbiamo toccato. Io faccio un breve sunto magari di quello che ci siamo detti, e poi eventualmente per chi vuole riascoltarlo va un attimo indietro, poi si ricatapulta qua. Abbiamo toccato il tema della specializzazione nel ruolo in due macro ambiti che si dividono per età, quella dei bambini e quella degli adolescenti. Il filo comune che li conduce è che in realtà secondo me, secondo noi, la specializzazione del ruolo non ha senso né nell'una né nell'altra età, per motivi diversi, e diciamo che non sottolineo quelli che sono i motivi della non specializzazione del ruolo nei bambini, perché tanto più o meno li condividiamo tutti. Ma anche negli adolescenti in realtà c'è un tema che è quello del capisco quello che l'altro vuole, mi impersonifico nell'altro, quindi cerco di capire cosa serve in altri ruoli, posizioni di campo, per far sì di metterli a proprio agio, per far sì che l'azione si concluda al meglio. E poi c'è anche un tema che è dove si sta spostando il calcio, no? Prima dovete sapere che fuori dai microfoni abbiamo fatto una chiacchierata tra di noi e ci dicevamo di come sono tanti gli esempi che non solo nel calcio potremmo portare alla luce per capire quanto il non specializzarsi e l'imprevedibilità in sport di squadra poi conta per vincere una partita, banalmente, che poi alla fine è l'obiettivo del gioco, quindi insomma non è tanto male come obiettivo. Allora con te adesso ti userò un po' per approfondire questi temi, no? Però prima di tutto vorrei che tu portassi alla luce, a tutti quelli che ci stanno ascoltando, quella bellissima cosa che mi hai raccontato prima sul basket, perché secondo me è un'introduzione perfetta.
Sì, Andre, io sono, come sai, un appassionato di pallacanestro, quindi mi scuso immediatamente con chiunque alleni pallacanestro o ne conosca molto di più la tecnica e la tattica rispetto a me. Il concetto che volevo e che abbiamo condiviso prima era proprio quello del... dov'è il basket in questo momento rispetto a qualche anno fa, no? Parlavamo di ruoli, parlavamo di essere, di adattarsi agli spazi, e nella pallacanestro moderna, soprattutto in NBA, non esiste più, diciamo, il playmaker e il centro, no? Esiste proprio questa capacità di ripartire in transizione ed andare a occupare degli spazi con magari la palla che viene portata da una parte all'altra del campo da giocatori oltre i due metri che magari come ruolo fanno le ale, o addirittura giocatori che come Draymond Green di Golden State ad esempio, che sono formalmente dei numeri 4 o dei numeri 5 addirittura, no? E questo cosa significa? Significa che il gioco, in questo caso la pallacanestro, si è evoluta spezzettando un po' quelli che erano dei capisaldi, no? Quindi playmaker, tre giocatori che erano ala, guardia, eccetera eccetera, e il centro, no? E la mia riflessione era: il calcio sta andando in questa direzione? Come sarà fra qualche anno? Fra 10 anni? Fra 5 anni? Ci sarà il gioco totale, come è stato cambiato in realtà, no? Viene
da
definito
certo
gioco
Cruyff, no?
Esatto,
uno qualunque.
Lì c'è stato un cambiamento. Io credo che ci sia la possibilità che questo cambiamento avvenga ancora, e quindi nei settori giovanili bisogna cominciare a prepararlo questo cambiamento.
Sì, perché il tema santo è sempre quello, cioè cercare di preparare i giocatori affinché quando arrivano a quell'età poi siano più pronti possibile, perché è evidente che non saranno mai totalmente pronti, eccetto per qualche caso singolare, però è evidente che bisogna portarli lì, no? Io questa cosa, se ti ricordi, ne ho parlato anche nello scorso episodio, cioè secondo me il calcio evolverà perché... Innanzitutto perché l'innovazione da questo punto di vista, che è portata dal copio, i grandi, ci sta facendo vedere che tante squadre hanno a che fare con una eccelsa imprevedibilità, e grazie a questa eccelsa imprevedibilità nella partita riescono a risolvere situazioni. Imprevedibilità che ovviamente è portata dall'abilità dei giocatori. E poi perché in realtà sta diventando sempre più veloce, e quindi faranno sempre più la differenza, secondo me, ma questo è chiaramente opinabile, le giocate dei singoli. E quindi per far emergere i singoli devi in qualche modo far sì che emergano senza che l'avversario riesca a contrastarti, no? E ancora quindi torniamo all'imprevedibilità. Allora, se ammettiamo che il calcio tra 5, 10, 15, 20 anni diventerà un po' più verso, come hai detto te, il calcio totale di Cruyff dell'Olanda, di quell'Olanda, allora forse dobbiamo concepire che anche nel settore giovanile possiamo allenare in questo modo, no? Quindi io credo che comunque si possa tornare ad andare verso quella direzione, no?
Sì, sì, assolutamente, Andre. Mi aspetto che ci sia proprio un altro cambiamento totale, no? Come quello che c'è stato qualche decina d'anni fa. E questo sta maturando un pochettino, no? Allo stesso tempo noi dobbiamo allenare la capacità di adattamento dei nostri bambini, dei nostri giocatori. Credo che poi alla fine il tutto sia qui. L'allenamento a livello esperienziale, quindi toccare più zone possibili, no? Si parla molto della zona di comfort, no? Di uscire. Tu, come sai, a me piace dire allargare, no? Cosa vuol dire allargare la zona di comfort? Vuol dire che più cose differenti sono per me facili, sono per me conosciute, sono per me gestibili, sia dal punto di vista tecnico, tattico e soprattutto emozionale, nel senso che nel momento in cui la mia zona di comfort è più larga, io posso adattarmi a fare tante cose e sto sempre bene. Non sono a disagio, non provo un'emozione negativa, perché il provare quel senso di smarrimento fuori dalla zona di comfort, che cosa implica? Implica il fatto che se mi dicono, o se devo difendere ad esempio un uno contro uno, e questo non lo sento mio perché ho un'ansia, una paura legata a questo aspetto del gioco, io andrò immediatamente in difficoltà. E invece fin da piccoli, prova a pensarci, Andre, in questo momento i piccoli amici giocano due contro due. Fin dall'inizio del gioco dei bambini non esiste chi attacca e chi difende, perché 2 contro 2 o 3 contro 3, come prevede la categoria, prevede sostanzialmente che non ci sia il ruolo, no? E come hai detto tu, è chiaro che con i piccoli questo tipo di ragionamento è abbastanza lineare per tutti, no? Adesso ti ribalto completamente la situazione e ti dico: stai guardando, non so, gli esterni offensivi delle squadre che giocano un 4-3-3 o un 4-2-3-1, no? Quegli esterni sostanzialmente devono saper difendere contro giocatori come Hakimi, come Theo Hernandez, per prendere, no, dei difensori che spingono molto. Quelli sono attaccanti che l'uno contro uno devono sentire proprio, quello difensivo intendo, oppure si devono sentire a disagio. Dobbiamo portare a creare il giocatore anche offensivo a sentirsi in comfort anche quando deve difendere un uno contro uno con un giocatore bravo tecnicamente e bravo ad attaccare gli spazi, bravo a portarti in zone di campo dove magari qualche anno fa non eri nel tuo comfort. Quindi se noi continuiamo ad allenare fin da piccoli, no? Si parte dal 2 contro 2, perché non continuare a tenere larga e ad allargare sempre di più la zona di comfort dei nostri giocatori, in modo che quando si presentano situazioni di uno contro uno, offensivo o difensivo, uno sia sempre a proprio agio.
Qui secondo me già hai dato una chiave di lettura pratica a tante cose, no? E che è una cosa con cui spesso mi confronto con altri colleghi, cioè questa questione dell'uno contro uno, che in qualche modo tanti dicono essere elemento basilare del calcio. Io non credo in elementi basilari del calcio, per me è veramente tutto insieme, però sicuramente è un buon modo per comunicare una presa di responsabilità che poi ha senso, perché si atterra in una presa di esco dalla mia zona di comfort e quindi mi sento tra virgolette male per cominciare a imparare qualcos'altro, perché quella è la prima fase del cambiamento, è evidente. Sì. E quindi sì, io la vedo, cioè ovviamente se no non ti chiamavo neanche, sposo in pieno quello che hai detto. E mi hai fatto venire in mente un'altra cosa: quando un giocatore dal settore giovanile passa alla prima squadra e ha delle richieste tendenzialmente diverse, perché l'allenatore è diverso, cioè l'allenatore è diverso, punto, la prima cosa che deve fare è sapersi adattare per giocare, perché deve giocare, l'obiettivo è quello. E nel momento in cui si adatta comincerà forse ad essere preso un po' più in considerazione, no? O comunque per le sue abilità magari la squadra si adatta a lui, ecco. La questione quindi è che lui deve essere capace a fare qualcosa che magari non è nel suo repertorio, nella sua zona di comfort. E questo sì. E allora pensa magari, non so se siete mai venuto in mente, anche al contrario. Cioè noi guardiamo sempre la nostra squadra in relazione a quello che può fare, le abilità, le attitudini, le caratteristiche che abbiamo. Ma pensate magari di dover preparare una partita in relazione a una squadra avversaria di cui magari conosciamo per fortuna le caratteristiche, o perché siamo le conosciamo perché ci abbiamo già giocato, o viceversa siamo nell'ambiente professionistico quindi abbiamo i video a disposizione. Pensate a dover attaccare in certi spazi che sappiamo essere ricoperti da determinati giocatori che hanno determinate caratteristiche e non caratteristiche, e quindi possiamo avere dei vantaggi. A me sembra una cosa che ancora, cioè questo è un grande margine di miglioramento che abbiamo in questo, perché se riusciamo ad allenare giocatori che sanno adattarsi e che sanno ricoprire per abilità più ruoli, più funzioni di gioco, perché tu nel basket, prima portandoci quell'esempio lì, alla fine ci hai parlato di funzioni di gioco. Beh, secondo me il calcio lì migliorerebbe molto come sistema, no? E secondo me migliorerebbero anche le persone, perché cavolo, poi aver quell'abilità di trovarsi di fronte a dei problemi che non hai mai affrontato e poter, come dire, far tue quelle abilità, cioè, perché secondo me quando sei davanti a un problema, alla fine ognuno di noi ha delle strategie inconsce, no? Per cercare di affrontarlo. Chi scappa, chi invece dice ok, adesso so che in questo momento starò male e mi combatte se stesso. Cioè anche questo processo è interessantissimo. Ho aggiunto un sacco di cose alla chiacchierata, credo, però verticalizzo la mia domanda su di te in questo modo: come credi che un allenatore, se ammettiamo che questo adattamento sia importante, possa migliorare questa capacità di adattarsi a un nuovo ruolo, a una nuova funzione, o allarga anche a una nuova qualsiasi cosa nella vita?
Parliamo di allenatori?
Sì, in realtà non so se può essere che anche sia più estendibile la domanda.
Il punto è che nei settori giovanili sostanzialmente stiamo crescendo degli ometti, no? Stiamo crescendo dei bambini che diventano ragazzi. Sì, che sono giocatori. In realtà poi sappiamo che le percentuali di giocatori professionisti che escono sono poche, no? E quindi quando io parlo di capacità di adattamento, io la immagino alla vita, no? Perché poi una o la passione se la porta avanti con il tempo, no? Io alla fine ho più di 40 anni e ho sempre giocato al gioco del calcio, no? Perché è una cosa che mi piace, che mi diverte. Poteva essere la mia professione, non lo è stata. Questo non toglie che tanti degli insegnamenti che ho avuto, quelli che mi rimangono più in mente, più impressi, sono quelli che mi hanno dato i miei allenatori di calcio, e spesso mi hanno insegnato anche a vivere. Quindi quando creiamo delle situazioni nuove, quando facciamo il cambio di prospettiva, no? Prima abbiamo parlato nel fuori onda del guardati con i miei occhi, no? Abbiamo fatto questo gioco di ruoli tra me e te. In realtà questa è una cosa che faccio molto nel coaching. A un certo punto chi ha difficoltà a vedersi, a riconoscersi, a capire quali sono le proprie risorse, le proprie potenzialità, lo invito a guardarsi da fuori, no? Guardarsi da un altro punto di vista, da un'altra prospettiva. E questo si può fare così, come esercizio interessante con i propri giocatori. Si può invitare i propri giocatori a mettersi nei panni dell'altro, no? Però delle volte non è proprio il mettersi nei panni dell'altro, è il proprio dire prova a guardarti come ti ha guardato lui, prova a leggere la situazione di gioco come l'ha vista lui con i suoi occhi, dalla sua prospettiva. E questo ti fornisce un punto di vista diverso, magari veramente cominci a pensare come ha pensato lui, semplicemente perché i tuoi occhi sono dove erano prima i suoi, no? E questo è un gioco di ruoli che io lo chiamo gioco, in realtà è una cosa molto seria, eh? Il fatto di spostare il punto di vista, di mettersi sempre in discussione, di vedersi da più lati, no? Arricchisce molto il nostro bagaglio, ci fa comprendere meglio quello che vive l'altro. E se ognuno di noi è in grado di fare questo, e se ogni allenatore è in grado di creare tra i propri giocatori questo spirito, se ogni allenatore è in grado ogni tanto di dire al proprio giocatore: ma tu, se ti guardassi con i miei occhi ad allenarti, saresti sicuro che ti faresti giocare? O ti metteresti in discussione? Prova a metterti qua e osservare come ti alleni tu e come si allenano i tuoi compagni. Nota le differenze. Che cosa stai facendo bene? Che cosa potresti fare meglio? Quali sono i lati che puoi migliorare per mettermi in dubbio, no? Questa, no? Perché magari spesso e volentieri sono i giocatori che non giocano titolari a chiederti perché non gioco, no? E fanno fatica a vedersi. Ecco, il cambio di prospettive, che poi può essere anche dettato dalla tecnologia, per l'amor del cielo, spesso e volentieri è utile e tanti lo fanno, videoregistrarsi, chiaramente questo magari nelle categorie più alte i professionisti lo fanno spesso e volentieri. Io a volte dico anche, alleniamo una squadra di ragazzini, ma mettiamo il nostro collaboratore, il nostro vice allenatore da un'altra parte rispetto a noi, non teniamocelo a fianco, mandiamolo dietro una porta, mandiamolo in tribuna, mandiamolo nell'angolo opposto. Con i bambini si può fare, no? E quello diventa un altro punto di vista. E spesso questo lo dico al mio collaboratore, dico: dammi feedback, come mi hai visto, che cosa ho fatto? No? Questo continuo cambio di prospettive non fa altro che arricchirci a livello personale, ci arricchisce di esperienze e ci dà la capacità di metterci sempre in gioco perché capiamo dall'altra parte cosa sta succedendo.
Io, rispetto a quello che mi hai appena detto, sono assolutamente d'accordo, ti ho seguito con emozione. Adesso voglio un attimo verticalizzare su due punti, però.
Sì.
Che sono il cambio di ruolo rispetto all'allenatore e il cambio di ruolo rispetto, cioè, tra giocatore e giocatore, no?
Sì.
Perché secondo me, rispetto al tuo discorso, li accomuna lo stesso, come dire, modo di ragionare, modo di concepire questo, chiamiamolo adattamento se vogliamo, no? Però porta un duplice vantaggio. Se da una parte ti porta, dalla parte del giocatore, ti porta il vantaggio di capire magari come vuoi quella palla, come vuoi che l'altro difenda in determinate situazioni, come vuoi che comunichi, in qualche modo è una questione di comunicazione, di ottimizzazione della comunicazione se vogliamo. Dall'altra, quella dell'allenatore è una questione di, visto che c'è uno che decide, se tu riesci a capire quali sono i parametri o le emozioni e sensazioni che mi guidano a decidere, forse andiamo più d'accordo, stiamo bene come ambiente e cresciamo tutti e due meglio, no? Credo che più o meno sia questo il tema. Io però, Dimo, credo, cioè, c'è una cosa che mi chiedo sempre: questa cosa del cambio di ruolo per il giocatore e per il mister, come possono essere fatte se non attraverso un'esperienza di quei ruoli direttamente?
Sì, Andrea, perfettamente, perfettamente. Hai colto quello che è il mio pensiero. Io credo che questo è un aspetto allenabile. Quindi fin da piccoli alleniamo i giocatori ai diversi ruoli, alle diverse situazioni. Questo va via man mano scemando, come hai detto anche tu nell'episodio precedente, no? Soprattutto con i ragazzi. Si tende poi a specializzare in un ruolo solo e poi si fa fatica a comprendere che cosa accade. E invece questi sono aspetti che vanno allenati anche in settimana. E quindi il cambio anche semplicemente di ruolo, il continuo intercambiarsi, fornisce un punto di vista diverso. E quando il giocatore sa che in quella condizione anche lui avrebbe potuto avere quel tipo di lettura su quella giocata, magari al posto di dire al compagno passamela meglio, dammela di prima, non lo so, certo. Perché magari è andato in fuori, non so, sto ipotizzando delle situazioni che non esistono, il compagno invece magari dice bravo, perché magari ha avuto una lettura di una situazione, è vero, lui ha visto quella cosa in questo modo, poteva essere, e se io la potevo interpretare? Okay. Il fatto di aver provato prima ti rende, ti dà un bagaglio di esperienza tale per cui puoi anche metterti in discussione tu, puoi anche no? comunicare un bravo a un compagno che ha avuto un'idea e che tu non hai colto o viceversa, rende comunque una compattezza di squadra, no? Mentre se parliamo di comunicazione, il dovevi darmela meglio, Paolo, mi sbagli sempre, creano comunque una serie di ansie e di ancore negative, cioè di emozioni legate a un gesto che, provate a pensarci, magari ricapita la stessa palla e se io sono un giocatore di leadership e ho criticato in maniera molto forte il mio compagno di squadra che magari è un pochettino più debole di carattere, un pochettino più chiuso, al ripresentarsi della stessa situazione sarà in grado di credere in se stesso, di avere fiducia, autostima nelle sue capacità per giocarmela giusta questa palla? Forse sì, ma anche no, perché se gli abbiamo installato un po' di preoccupazione, di ansia su quel tipo di giocata, si metterà in dubbio. Il fatto che io invece prima abbia rinforzato con un bravo anche una giocata sbagliata e magari ho scambiato un'idea veloce su quella che poteva essere, o con lui o anche solo con me stesso, le certezze del compagno rimangono intatte, le tue anche, e quindi siamo emozionalmente pronti a rigiocarla bene quella, e magari può essere la giocata della partita. Ecco, da questo punto di vista, l'allargare esperienziale in allenamento e quando è possibile anche in partita. A volte ci fermiamo di fronte a degli stereotipi, no? Io ricordo che qualche anno fa allenavo un giocatore che ha sempre fatto l'esterno offensivo, perché era alto 1,60 m, Andrea, no? E quindi non poteva fare altro che l'esterno. Io, visto che questo ragazzo aveva voglia, determinazione tecnica e capacità di inserimento clamorosa, faceva un sacco di gol sul calcio d'angolo, l'avevo già cominciato a spostare esterno basso proprio per sfruttare questa sua capacità di inserimento e di giocare negli spazi liberi, no? A un certo punto in una partita mi trovo senza centrali difensivi, no? E la mia idea è stata, se è alto 1,60 m ma ha tempismo sui calci d'angolo offensivi talmente tanto per cui è il giocatore che mi fa più gol di testa della squadra, perché non dovrebbe saper difendere di testa? E sono andato oltre a una convinzione che un centrale difensivo non possa essere alto 1,60 m. Adesso sto esagerando con 1,60 m, ma giuro non arrivavo a 1,70 m. Ed effettivamente si è rivelata giusta. Nel senso che stiamo parlando di seconda categoria, per l'amor del cielo, quindi categorie dilettantistiche. Ma un giocatore che aveva tempo sulla palla, non aveva paura di colpire di testa e sapeva leggere il gioco e le situazioni, era più in grado di gestire un ruolo di quel tipo rispetto a un giocatore magari di 1,85 m. Questo perché? Perché, cioè, non tanto perché, questa è la dimostrazione che non c'è limiti di età, ma sono le capacità apprese che possono essere adattate e sono gli stereotipi degli allenatori a mettere dei paletti incredibili. Perché bastava che qualcun altro prima di me, oppure io stesso, osservassi queste caratteristiche prima e avrei potuto trovare in questo ragazzo il ruolo o uno dei ruoli ho la capacità di riciclarlo, mentre lui ha fatto tantissima panchina da piccolino, proprio perché lui alto 1,60 può giocare solo esterno alto, e invece lui ha dimostrato che se hai delle determinate caratteristiche allenate ti puoi adattare velocemente a qualsiasi ruolo. E pensateci, ci sono un sacco di giocatori anche in Serie A che vengono spostati di ruolo e si adattano senza nessun problema, e a volte rimaniamo sorpresi, no? Abbiamo visto Calabria ad esempio del Milan giocare a centrocampo, abbiamo visto Cristante che gioca nella linea difensiva così come in quella di centrocampo. Sono ruoli simili, sì, è vero, ma pensate anche quanto sono duttili i giocatori che sanno giocare a destra o a sinistra, o quanto invece si limitano i giocatori che sanno giocare solo da una parte, perché magari appena c'è la possibilità di giocare dall'altra parte non rendono nella stessa maniera, si precludono la possibilità di affermarsi a un determinato livello perché sono troppo specializzati in una cosa sola, in un ruolo solo.
E secondo te, a questo punto, visto che hai citato anche il ruolo dell'allenatore, la scelta dell'allenatore, no? Come si può allenare questo tema del mi impersonifico in qualche modo, o come faccio a impersonificarmi nell'allenatore che prende le decisioni? Perché più diventiamo grandi, come inteso come giocatori, più l'influenza decisionale dell'allenatore, insomma, ci influenza, appunto, no? Scusate la ripetizione, ma è così. Nel senso che se poi non mi fa giocare, perché non mi fa giocare? E poi quando divento adulto diventa quasi, cioè, è l'apoteosi di questo tema. Allora ci sono magari dei giocatori che cominciano a studiare da allenatore perché hanno bisogno di questa cosa qui, quindi si torna al tema che hai toccato tu prima, cioè l'esperienza diretta, no? Di un metodo esperienziale per capire e cambiare il punto di vista. Però a volte non è possibile farlo questo, perché magari hai 25 anni, è difficile intraprendere un percorso allenatore per altri mille motivi, o hai una famiglia o un lavoro. E quindi come si fa a fare in modo che un giocatore possa sentirsi dalla parte dell'allenatore, o meglio dal punto di vista dell'allenatore?
Allora, io, come sai, Andrea, alleno le categorie più basse, no?
Beh, cavoli tuoi.
arrivo anche dalle prime squadre. Certo. È chiaro che se ci fosse un filo logico conduttore, no, dai piccoli amici fino alla prima squadra, sarebbe tutto più facile, no? Io con i bambini mi diverto un sacco, ma mi diverto proprio ogni tanto a fargli assumere proprio le competenze di un altro ruolo, no? Uh-huh. E quindi banalmente a quello che protesta tantino gli faccio fare l'arbitro, ma allo stesso tempo gli faccio fare anche l'allenatore, magari io mi metto in gioco e magari no, quindi tutta una serie di giochi per cambiare già fin da piccoli il punto di vista, no? Se questo venisse continuamente allenato e portato fino in alto, è chiaro che uno si metterebbe nelle condizioni di porsi sempre la domanda, perché poi in realtà la chiave secondo me sta lì, no? La domanda è cosa sto facendo male, cosa posso fare meglio, no? Io non credo che, no, insomma, tutti i mister in ascolto, chi è che entra in campo per perdere una partita? E se uno pensa che quelli sono i giocatori più bravi, perché non li fa giocare? Cioè, autolesionisti penso che non ce ne siano, certo. No? Quindi già se uno partisse, no, da questo punto di vista, da giocatore si metterebbe un attimo in dubbio, no? Allo stesso tempo magari con i ragazzi adulti, ma anche con i bambini in realtà. Andrea, io credo che tutto sta nella comunicazione, no? Sai che per me il fatto di interagire, di confrontarsi, di spiegare, no? Di dare la propria opinione, il proprio punto di vista. E qui l'allenatore deve essere bravo a confrontarsi, deve essere bravo ad osservare, deve essere bravo ad ascoltare. Una cosa che magari quando eravamo più piccoli noi, quando io giocavo da ragazzino, difficilmente un allenatore mi ascoltava. Mi viene adesso in mente che, insomma, Max Allegri ha detto un allenatore non è solo quello che fa la formazione o allena, no? È proprio la gestione di un gruppo. E quando si parla di gestione di un gruppo si parla di persone, di dare importanza a ogni singolo giocatore. Alla fine i protagonisti sono loro, spesso e volentieri. Questo ce lo dimentichiamo. E quando dico i protagonisti sono loro, vuol dire anche mettiti anche tu giocatore nei panni dell'allenatore, perché poi alla fine quello che io voglio farti capire è che io voglio metterti nelle condizioni migliori perché tu ti diverta, perché tu possa esprimere il tuo potenziale, perché una volta che io ho ottenuto questo ne giova anche il mio, ok? Ma il mio deve venire dopo. Io devo mettere al centro della mia comunicazione, della mia tecnica, della mia tattica, delle mie emozioni, il giocatore, ogni singolo giocatore. Io devo metterlo nella condizione tale per cui possa esprimere il suo potenziale, e quindi devo farlo sentire al meglio. È una persona che non può esprimere le sue idee, che non può confrontarsi, difficilmente si sente partecipe di un progetto fino in fondo. Adesso sto allargando molto il campo, Andre, se esagero dimmelo, tappami subito.
No, figurati.
Però nel momento in cui un giocatore soddisfa il suo bisogno di importanza, e questo è un altro tema, no, che riguarda il coaching, quando soddisfa questo tipo di bisogno singolo all'interno di un gruppo, ecco, qui comincia a ottenere dei risultati.
Quindi forse, tra virgolette, un modo può essere quello di continuare a parlare delle proprie sensazioni, delle proprie emozioni, di come avvengono le proprie decisioni attraverso sensazioni ed emozioni, no? Per far comprendere chi sei e nel contempo capire, osservando, quali sono invece le priorità, i modi con cui un giocatore si sente importante, emergere tutto questo, no? Che
sì,
è proprio facilissimo, tra l'altro. Cioè, la cosa, cioè, ci hai dato un consiglio incredibile, cioè dici, la faccio subito.
La vedi difficile?
No, un pochino. No, perché alla fine io non ho una soluzione, no? In quello che dici cerco di tramutarlo forse in quello che sono state le mie esperienze, anche brevi, ma comunque le mie esperienze, perché è l'unico modo che ho, sia da giocatore che da allenatore. E quindi questo penso sia tutto, come dire, gli elementi da tenere in considerazione in virtù delle tue parole. Però cavolo, cioè non poi ci credo che esistano allenatori bravi e non bravi, perché poi alla fine non puoi essere sempre bravo se devi fare tutte queste cose anche, no?
Sì, sicuramente. Poi quello che vi sto dicendo è una strategia che poi può essere adattata in mille modi, in mille contesti, perché siamo tutti diversi, no? Il partire dal essere fuori da noi stessi e quindi avere la nostra attenzione su ogni singolo giocatore, e poi il continuo confronto e scambio di ruoli, di opinioni, ok, può allargare il nostro bagaglio. Questa può essere una regola ferrea? No, Andre, non può essere una regola ferrea, perché ci sono situazioni e situazioni. Immagino che queste mie affermazioni avranno fatto pensare i mister in ascolto, sì, ma con quel giocatore, con quell'altro. È chiaro che tutto è di situazione, di persone. Arrivare a fare questo tipo di percorso vuol dire cominciare a seminare fin dal primo giorno un certo tipo di collaborazione, di elasticità, e questo va fatto fin dal momento in cui l'allenatore si presenta alla propria squadra. Non si può pensare da domani faccio così. C'è tutto un vissuto e un passato, magari tra ogni singolo giocatore, tra compagni di squadra, tra allenatore e giocatore, che non può essere dimenticato. Nel momento in cui invece si parte, si condivide con i giocatori questo punto di vista, no? Mettiamo come regole, come base, no? Condividiamo con i nostri giocatori. Ragazzi, troviamo un sistema per dirci apertamente quello che pensiamo. Banalmente si può anche fare, non so, a me è capitato di utilizzare semplicemente un vasetto di vetro, no? Dove ogni giocatore almeno una volta alla settimana poteva inserire un fogliettino, no? Ci poteva essere il vasetto del valore, di che cosa ho imparato, del valore aggiunto, dell'episodio che mi ha fatto stare bene, e poi il vasetto invece delle cose da migliorare, no? E magari si può partire anche con l'idea di utilizzare questi vasetti in maniera anonima, no? E si decide che una volta al mese si aprono e al posto di fare insomma, la pizzata, magari si ordina la pizza e si aprono tutti i bigliettini e si parla di questi. Ed è un metodo per confrontarsi. Poi ci sono anche delle altre possibilità, no? Adesso io questo ho raccontato un mio metodo. È un metodo che alla fine deve essere vissuto, e bisogna essere bravi noi allenatori a creare questo ambiente, deve essere vissuto come un momento di crescita, non come un momento in cui sei sotto accusa, sei sotto analisi. Perché se l'obiettivo è allarghiamo le nostre esperienze, mettiamoci uno nei panni nell'altro, è perché ci siamo presi tutti per mano e vogliamo crescere tutti insieme.
Certo, qui serve quella cultura di spogliatoio che comunque tu un po' ci descrivi prima, no? È ovvio che mi immagino magari un allenatore che è stato un burbero tutto l'anno, un disinteressato cronico rispetto alle altre persone, adesso ascolta il podcast e dice adesso faccio questa cosa, non funzionerà mai, perché non sei credibile, non sei neanche te probabilmente. Quindi io credo che questa cosa debba iniziare dall'inizio della stagione, no? Beh, ma tu mi hai sempre detto che poi sin dall'inizio bisogna cercare di creare, essere coerenti e congruenti con quello che sarà per tutto il resto della stagione. Quindi sì, faccio tesoro di questo trucchetto, chiamiamolo così, ma in realtà faccio ancora più tesoro di quello che è ancora una volta l'idea che tutto deve avere un senso e tutto deve avere un ambiente e tu devi essere capace di creare tutto questo. Comunque, Dimo, guarda, penso che potremmo andare a parlare altre 2 o 3 ore di queste cose. Credo che avremo modo di farlo, dai. Lo stiamo già facendo in altri modi. E quindi, se vi va di. Vi do questo piccolo consiglio. Nel caso vi vada di fare 2 chiacchiere in più su questo, chiamateci piuttosto che scriveteci una mail. Piuttosto che andate sul sito www.dimomentalcoach.it e trovate Dimo, il modo di mettervi in contatto con lui eventualmente. Perché credo che poi ogni esperienza, ogni persona, tutte queste cose le possa prendere, però poi debba personalizzarle rispetto a quello che vive ogni giorno, no? Giusto, Dimo? Credo che
sì,
che
è proprio così. Io alla fine ho messo insieme la mia curiosità nella comunicazione con le mie esperienze da allenatore di calcio. Il percorso da mental coach mi ha aiutato e poi ho semplicemente sperimentato. Io sono io e quindi magari quello che ho detto prima o alcuni passaggi che ho fatto possono anche sembrare un pochettino, no, visionari. Allo stesso tempo credo che bastano 2 o 3 punti, averli ben chiari e avere la curiosità di vedere che cosa succede. Quindi cambiare sempre il proprio punto di vista e mettere la zona di comfort dei propri giocatori al centro, quindi allarghiamola il più possibile, facciamoli sentire sempre più a loro agio e in grado di interscambiare le proprie esperienze con quelle del compagno. Ecco, questi sono già 2 spunti, secondo me, un pochettino più terra-terra, che possono essere sperimentati immediatamente e possono dare risultati fin da subito.
Bene, bene. Dimo, ti ringrazio per la, cos'è, 17ª volta? No, questo cos'è, il quarto, terzo episodio insieme che facciamo, 18ª volta in cui collaboriamo tra varie dirette, corsi, oh cacchio, corsi, robe, altre cose.
Mi spiace se il mio audience, anzi se l'audience del tuo podcast...
No, in realtà la gente ti vuole sempre, non capisco, probabilmente perché sei più bello di me o di noi.
Grazie per l'invito, grazie per pensare sempre a me quando c'è da fare qualche puntata dove insomma ci sono vari spunti da mettere le mani in pasta.
Da smascherare.
Quindi grazie mille a te e a Marco per tutto.
Se l'episodio ti è piaciuto, iscriviti al podcast per rimanere sempre aggiornato e condividi questo episodio con qualcuno che pensi possa essere interessato. Noi ci sentiamo al prossimo episodio.